la situazione è abbastanza drammatica. Vedete, non si riesce neanche a capire quale fosse in realtà le fattezze dell'edificio. Tutto ciò che rimane è questo muro, vedete, da una parte continuo, da una parte invece interrotto da questa massiccia colonna che sostiene due arcate, due archi, e probabilmente, vedete, questa era presente una seconda apertura, forse una serie di aperture, ma non ci è dato sapere quali fossero, in che numero fossero e quale fosse la sua estensione. Ecco. Tuttavia abbiamo un documento di Don Giovanni Maiolo, che è il parroco di Novello alla fine dell'Ottocento, che in realtà ci descrive questo edificio come un edificio importante, una sede di una congrega religiosa, quindi anche sul territorio dovrebbe essere una struttura di un certo spessore, di una certa rilevanza, ma che per situazioni varie si è tramutata in questo rudere fondamentalmente. Vedete anche la vegetazione che certamente non aiuta alla conservazione. Ci sono altri casi, ad esempio mi pare di ricordare Gorzegno. Ecco, Gorzegno, il castello, è stato chiaramente distrutto nel corso delle guerre seicentesche, ma per chi si recasse a vedere la situazione vedrebbe che il castello è completamente ricoperto da vegetazione, che è molto dannosa perché entra nella tessitura muraria e la spacca, insieme a chiaramente agli agenti atmosferici che quindi pioggia, neve, vento, eccetera, che sono così per strutture lasciate all'aria aperta sono parecchio dannose. Monforte d'Alba, nei pressi di non troppo lontano da Novello, presente questo edificio situato su una collina, quindi raggiungibile attraverso una stradina in cui ci si immerge in vigneti, quindi anche interessante dal punto di vista paesaggistico, la cappella di Santo Stefano, databile al XII secolo, un edificio che interessante per i suoi tratti chiaramente romanici. Vedete l'abside posteriore con queste piccole aperture abbastanza schiacciate, posizionate in modo regolare, e poi l'utilizzo di pietra locale, che è stata lasciata in evidenza anche nella parte laterale, nonostante ci sia stato un restauro importante nel Settecento. Ecco, Santo Stefano di Monforte sicuramente spicca per la posizione più che altro del bene, visibile appunto percorrendo la strada che passa dal centro di Monforte, e che in una bella giornata, ecco, limpida, è possibile ammirare tra questi vigneti, tra questa vegetazione. Andiamo a Roddino per la cappella di Santa Margherita, in località Corini, leggermente fuori dal centro abitato attuale. È una cappella duecentesca, riconoscibile per l'abside, che nella foto vedete nella foto a destra. Purtroppo non sono riuscito a farla in modo completo perché c'era una serie di alberi dietro che disturbavano, ecco, quindi sono solo riuscito a farlo lateralmente, ma in ogni caso è ben conservata, molto ben conservata. Vedete la pietra locale, la pietra da taglio ben collocata, anche con aggiunta di malta in certi casi, per fare in modo che la superficie risultasse completamente pulita e lavorata, e poi le solite monofore posizionate a livello intermedio. Per quanto riguarda il resto dell'edificio, ahimè, è stato completamente rifatto a partire dal Settecento, con le ultime modificazioni novecentesche per il campanile, che non è presente nell'immagine, comunque un campanile in laterizio con una cuspide che, di forma ottagonale, completamente rifatto. E poi questo opinabile, ma secondo me questo giallino, che a me personalmente non, non attira molto, però avrei preferito un altro colore, per esempio. Tuttavia è stato rifatto in questo modo. La Cerretto Langhe, chiesa di Sant'Andrea, anche questa architettura è stata restaurata a più riprese, sia all'interno degli affreschi che all'esterno della struttura architettonica. Ciò che interessa in particolare è questo campanile, vedete di dimensioni abbastanza contenute, presenta una base quadrata, due aperture per la cella campanaria nella parte alta, ma soprattutto vedete, vedete questo arco è stato tamponato ricavando a sua volta un'apertura nella parte bassa, ma in realtà vedete questo tondino dovrebbe far parte dell'originario prestamento architettonico raffigurando l'Agnus Dei, quindi una raffigurazione molto interessante, appunto pare collegabile alla fase iniziale, alla fase trecentesca dell'edificio. Internamente sono presenti alcuni affreschi che sono stati recuperati con un intervento, un finanziamento della Regione Piemonte tra la fine degli anni 90, se non ricordo male, 97, 98, 99, quindi adesso è possibile ammirarli, sono stati recuperati e esternamente è appunto una struttura che adesso è adiacente, collegata a delle abitazioni, quindi incorporata in questa. E però comunque vedete il campanile, nonostante varie modificazioni, è rimasto pressappoco quello di età medievale. Allora, Corte Emilia, centro importante, è opinione diffusa che sia nato in età romana, la Corse Emilia, questo legionario che stanziò con le sue truppe a Corte Emilia. Effettivamente pare sia verosimile questa affermazione, in quanto numerose epigrafi sono state ritrovate nel territorio, conservate sia al Museo Civico Eusebio di Alba sia al Museo di Antichità di Torino. Quindi con ogni probabilità fu un centro fondato in epoca romana, anche se non abbiamo strutture presenti sul territorio, strutture di epoca romana. La Pieve di Santa Maria è sicuramente uno degli edifici più interessanti in assoluto di tutto il panorama romanico delle Langhe, e oltretutto è forse la chiesa conservata meglio fra le altre. Sorge in questo scorcio paesaggistico di eccezionale bellezza, alle nostre spalle abbiamo l'Ecomuseo dei Terrazzamenti, quindi anche quest'opera di valorizzazione del lavoro dell'uomo nel corso dei secoli, l'importanza che ebbe la coltivazione della vite, eccetera, e poi la possibilità di visitare esternamente, ovvio, il monumento, ma anche internamente. È stato abbastanza facile per me perché vi era un signore che mi ha concesso le chiavi, quindi ho potuto farmi un giro tranquillamente all'interno. E interessantissimo, presente un trittico scolpito nella parete laterale sinistra che raffigura la gloria della Vergine, quindi un pezzo eccezionale databile alla prima fase costruttiva dell'edificio, che è stato conservato e murato nella parete laterale sinistra, pezzo quindi databile all'undicesimo secolo. Non so se un'immagine, forse no. La chiesa comunque è in ottime condizioni, appunto abbiamo la presenza di questo abside di ampie dimensioni, vedete la superficie decorata dai soliti archetti pensili, che è un motivo ricorrente, frequente nelle costruzioni romaniche di quest'area, e poi le solite aperture laterali per dar luce, per far sì che la luce potesse entrare all'interno dello spazio ecclesiastico. La pietra è di ottima qualità, anche qui di varia pezzatura, quindi più o meno grandi, ben disposta all'interno, e hanno fatto sì che questo monumento potesse conservarsi anche in questo modo. Il campanile, non so, non credo. Ah sì, ecco qua, perfetto. Vedete appunto archetti pensili che sono posti in mezz'altezza, nella parte inferiore le tre monofore, la superficie pulita, levigata quasi, sembra che sia stata appena ultimata. Questo a dar peso ancora una volta alla qualità costruttiva delle maestranze dell'epoca, e poi questo particolare, vedete ancora questi elementi zoomorfi, forse un animale acquatico, forse un delfino, non si riesce a capire con esattezza, tuttavia un arricchimento della superficie attraverso questi elementi. E il campanile, non ho un'immagine purtroppo, ma presenta delle aperture su vari livelli, sono 1, 2, 3, dovrebbero essere 5 livelli, vedete questa alternanza di due aperture, poi una e una successiva, quindi anche questo gioco di questo cambiamento anche di decorazioni, di alternanza di aperture, tipico di questo stile romanico del territorio. A Bergolo abbiamo una cappella di San Sebastiano, era una cappella di dimensioni molto compatte, molto ridotte, tuttavia è anch'essa molto molto ben conservata, e sicuramente insieme a quella di Corte Emilia forse la miglior opera conservata di tutto il territorio. Vedete che sorge su questo piccolo terrazzamento, si raggiunge attraverso, andando verso il centro del paese e poi facendo una piccola salita di poche centinaia di metri, si raggiunge il vecchio cimitero dove è presente questa architettura. È databile all'XI secolo, quindi vedete l'eccezionale fattura, la qualità della costruzione, pur in una chiesetta e in una cappella di dimensioni così ridotte. Anche qui la pietra utilizzata, pietra locale sicuramente, l'arenaria, e questa abside, questa volta suddivisa in due parti, non in tre. Vedete, solitamente abbiamo visto la presenza di tre monofore che scandivano la superficie, in questo caso, considerate le dimensioni ridotte, sono soltanto due. Lo spazio, la campitura è suddivisa da questa piccola colonnina che è lievemente aggettante. Vedete, una monofora di qua e una monofora presente dall'altra parte. Ancora con questa teoria di archetti pensili, tipica, presente oltretutto anche sulla parete laterale. Quindi un'opera, insomma, anche in questo caso da apprezzare, vuoi per la sua bellezza architettonica, vuoi anche perché è immersa in un contesto paesaggistico di grandissimo valore. Una veduta sulla Val Bormida, veramente, veramente, insomma, che pochi siti possono regalare. Ecco, un particolare, vedete, appunto, lo spazio suddiviso in due parti con questa piccola colonnina che diventa aggettante, e poi la presenza di monofore da una parte e dall'altra parte. Proseguiamo il nostro viaggio, andiamo a Levice, la chiesa di San Rocco, una chiesa lievemente più tarda rispetto a, diciamo, è quello che è lo standard cronologico per quanto riguarda il romanico in Langa, ed è infatti del XIV secolo. Lo si capisce dalla parte architettonica, ma in particolare anche dalla parte interna, con degli affreschi quattrocenteschi